Modem.
Now, Russia has urged foreigners and diplomats to evacuate the Ukrainian capital of Kyiv.
La Russia ha esortato stranieri diplomatici a evacuare la capitale ucraina Kiev, affermando di aver pianificato il lancio di ulteriori attacchi anche contro i centri decisionali della città.
Including the decision-making centers in the city.
Well, they sent a notice to all the embassies.
Hanno inviato una comunicazione a tutte le ambasciate e hanno chiamato anche per dirmelo di persona. Hanno detto a tutte le ambasciate che Kiev sarà un posto molto pericoloso. Kiev è un posto molto pericoloso ormai da diversi anni.
Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України.
È molto importante continuare a lavorare affinché l'Ucraina abbia una difesa aerea, in particolare contro i missili balistici. Avere la Russia vicina è una minaccia costante. La nostra gente in Ucraina sta contenendo questa minaccia, ma il mondo dovrebbe avere ben chiaro con chi ha a che fare.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Igor Gianola a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Lasciate Kiev è l'avvertimento, lo avete sentito nella copertina, è l'avvertimento del Ministero degli Esteri russo domenica ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, in vista di nuovi raid sulla capitale ucraina. Un avvertimento che ieri l'Unione Europea e una cinquantina di stati hanno denunciato come una minaccia, con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres che si è detto profondamente preoccupato per una possibile escalation del conflitto. In effetti, nella notte fra sabato e domenica, la capitale ucraina ha registrato uno dei più potenti attacchi dall'inizio del conflitto, in rappresaglia a un attacco, questa volta di Kiev, la settimana scorsa, su un dormitorio studentesco, secondo gli ucraini un centro di addestramento, nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Il raid su Kiev si inserisce in una scia di attacchi che negli ultimi mesi si sono intensificati. Solo ad aprile sono stati lanciati contro l'Ucraina droni, missili e razzi quanto in tutto il 2023. Ma dall'altra parte anche Kiev ha intensificato e potenziato le sue azioni in territorio russo, con ormai il 70% della popolazione russa potenzialmente a tiro dei droni ucraini. Come leggere allora questo aumento di intensità del conflitto? Siamo davvero di fronte a un'escalation? Oppure è semplicemente il normale, tra virgolette, evolversi di un conflitto che è sempre più aereo, legacy, droni, che di trincea? Qual è la situazione al fronte e come stanno Russia e Ucraina? Ha senso pensare oggi a dei veri e propri negoziati? Ne parliamo a Modem in questa puntata con due ospiti. Con noi Alberto Zanconato, giornalista corrispondente dell'agenzia ANSA a Mosca, e Davide Maria De Luca, anche lui giornalista, nostro collaboratore da Kiev. Inizio allora con Davide Maria De Luca. Davide, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Dunque, quanto successo nella notte fra sabato e domenica, questi attacchi sulla capitale ucraina, Kiev, non è ordinaria amministrazione, sembra di capire, anche se non è la prima volta, va detto, che la capitale viene colpita?
Dipende sempre cosa intendiamo con ordinaria amministrazione. Non è ordinaria amministrazione nel senso che è stato come volume l'attacco più grande che abbiamo visto dall'inizio del conflitto, e come localizzazione dell'attacco è stato un attacco che forse per la prima volta si è sentito veramente molto forte nel centro città, quindi diciamo nell'area dove ci sono le ambasciate internazionali, nell'area dove ci sono i dipendenti delle organizzazioni internazionali che vivono negli hotel internazionali. Quindi un attacco dall'altissimo profilo, anche se per fortuna, come abbiamo visto, non un attacco particolarmente letale. Due morti nella città di Kiev, più di 80 feriti, certamente un bilancio pesante, ma basta pensare che due settimane fa un altro attacco di persone a Kiev ne aveva uccise 20 nel crollo di un'abitazione. Quindi un attacco dal grande profilo simbolico, e in questi giorni abbiamo proprio visto la conseguenza di questo attacco simbolico, quindi questa Russia che, come abbiamo appena detto, dice ora ai diplomatici: lasciate la capitale ucraina, avverte gli stranieri di abbandonare la città per ragioni di sicurezza. Quindi sì, è un attacco il cui profilo simbolico, mediatico, è probabilmente al momento la parte più significativa ed è anche un modo probabilmente per la Russia di Putin di riprendere l'iniziativa dopo che il fronte appare, soprattutto in questi primi 4-5 mesi del 2026, appare quasi completamente immobile. Ed ecco quindi che bombardare Kiev lanciando anche un attacco con un profilo così notevole come quest'ultimo rappresenta un modo in parte anche per il Cremlino di continuare a dimostrare che la guerra sta andando nella sua direzione, anche se dalle trincee un po' questo non si direbbe.
Andiamo allora a vedere, diciamo, quella che è la visione, quelle che possono essere le motivazioni russe. Buongiorno anche ad Alberto Zanconato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque Alberto, perché questo attacco? Perché usare tra l'altro un missile intercontinentale capace di trasportare testate nucleari? Non ne aveva chiaramente a bordo, ma sarebbe in grado di farlo. Il messaggio qual è e soprattutto per chi è questo messaggio?
Ma probabilmente è un messaggio altamente mediatico, è un messaggio indirizzato soprattutto ad un uditorio all'interno della Russia, soprattutto quell'ala militarista, quell'ala sicuramente a favore del Cremlino, ma che spesso è critica delle azioni dei vertici militari. Parliamo soprattutto degli osservatori militari che gestiscono dei canali Telegram che hanno centinaia di migliaia, a volte milioni di follower, e questi sono spesso i più critici appunto verso il Ministero della Difesa, verso i vertici militari, e probabilmente è quello che in questo attacco, in cui sono stati usati appunto i missili Oreshnikov, missili balistici ipersonici, altri missili ipersonici, in particolare i Kinjal che vengono sganciati dagli aerei e i Zircon che vengono lanciati dalle navi nel Mar Nero, e tutti si chiedono, soprattutto questi osservatori specialisti, si chiedono a che cosa serva veramente un bombardamento di questo genere, quando il pericolo maggiore oggi da parte dell'Ucraina viene per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo dei droni, che colpiscono non solo le truppe russe al fronte, ma soprattutto colpiscono all'interno della Russia strutture vitali come raffinerie, centri militari, che si trovano fino a 1500-2000 km dal confine. Allora gli osservatori specialisti dicono che l'uso di missili di questo genere non aiuta, sicuramente non serve a colpire i centri di produzione e di ricerca di questi droni, che sono sparsi, sono nascosti in varie parti dell'Ucraina, ma servono appunto soprattutto come messaggio mediatico rivolto a quella parte interna appunto che vorrebbe uno sforzo maggiore, vorrebbe un intervento più duro nei confronti dell'Ucraina. Abbiamo visto che il Ministero degli Esteri russo ha detto che continueranno anche le rappresaglie, e invitando i cittadini stranieri a lasciare Kiev, dicendo che verranno presi di mira centri decisionali. Ieri va sottolineato il capo della Commissione Difesa e Sicurezza della Duma, della Camera Bassa del Parlamento russo, che si chiama Kartapolov, ha detto che però tra questi centri decisionali che verranno presi di mira non ci saranno gli uffici di Zelensky e non ci sarà il Parlamento ucraino. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista un messaggio un minimo più distensivo rispetto alle minacce dei giorni precedenti.
Un messaggio più distensivo, Davide, ma questi attacchi russi su infrastrutture civili, quindi anche appunto, diciamo, zone, come dicevi tu, fino ad oggi che erano state, diciamo, risparmiate da questi attacchi, al di là dell'effetto sicuramente di terrore, di paura sul momento, sono davvero efficaci? Considerando appunto, come diceva anche Alberto Zanconato, che il conflitto in questo momento si gioca soprattutto con i droni e che l'Ucraina, vale la pena ricordarlo, in questi anni di guerra ha sviluppato delle enormi competenze a livello sia di difesa ma anche di attacco con i droni ed è in grado anche con un aiuto dall'esterno, di capire, di prevedere come, dove e con quanta forza colpiranno i russi?
Diciamo che dal punto di vista strategico questi attacchi russi certamente producono dei risultati. Ci sono attacchi contro le aziende produttrici di armi, anche se, come abbiamo ricordato appunto, l'adozione di droni è altamente decentralizzata. Forse avete visto nelle immagini dell'ultimo attacco contro la capitale Kiev, avete visto le immagini di questo mercato e di questo centro commerciale completamente distrutti dai missili russi. Quella è la stazione metropolitana di Lukianik, che si trova proprio davanti alla Artem, che è una fabbrica di armi che si trova a Kiev ed è uno dei principali bersagli russi nella capitale. Però il punto è che nonostante questi attacchi, nonostante certamente siano dei successi, anche quando per esempio i russi colpiscono le linee ferroviarie ucraine, è molto difficile vedere una chiara relazione tra questi attacchi e una qualsiasi diminuzione della capacità bellica ucraina. Insomma, sembra un po' che questi attacchi sono un po' come punzecchiare la macchina da guerra ucraina con un ago. Sì, certo, vengono inflitti dei danni, ma non è che per questi attacchi gli ucraini sono privi di armi a fronte o si trovano con droni, con meno droni di quanti ne avevano prima. E non a caso vediamo anche i russi cambiare molto spesso obiettivo della loro campagna aerea. Quest'inverno attaccavano giacimenti di gas e centrali elettriche, adesso sono passati appunto alle fabbriche di armi. Gli ucraini temono che in estate magari ci sarà un ulteriore spostamento di obiettivi contro le infrastrutture idriche. Però cosa ci dice questo continuo cambiamento di obiettivi? Che naturalmente nessuno di questi settori presi di mira viene completamente distrutto dall'aviazione russa. Gli ucraini hanno il tempo di effettuare riparazioni e in qualche modo il sistema va avanti. Non è chiaro se la Russia continui a cambiare bersagli perché non riesce a distruggerli e quindi prova a colpire un settore più debole, o se perché ci sia semplicemente molto disordine nella pianificazione strategica russa. Però i risultati sono questi. Ovviamente però c'è anche un altro lato di questa medaglia. Se la Russia, con tutta la sua produzione di missili, di droni, che è di un ordine di grandezza superiore a quella ucraina, non sta riuscendo a infliggere una significativa sconfitta strategica, cioè ossia non sta riuscendo con i suoi missili e i suoi droni a affamare l'esercito ucraino togliendogli armi e munizioni, è ancora più complicato pensare che gli ucraini, con molto meno potenziale di attacco dietro le linee, possano fare lo stesso alla Russia. Ed è molto difficile che gli attacchi ucraini in Russia siano qualcosa più che anche quelle punture di spillo a un gigante.
Ecco, su questo, Alberto Zanconato, degli attacchi ucraini in Russia, delle punture di spillo su un gigante, ma hanno comunque un effetto concreto sul paese, penso dal punto di vista psicologico, di questa idea di far sentire la guerra anche alla popolazione russa, oppure il fatto comunque che, come diceva anche Davide Maria De Luca, la Russia abbia aumentato di molto la propria produzione di armamenti, è questo magari quello che si sente di più in Russia? Insomma, la Russia come e perché sente la guerra?
Le sente sicuramente per quanto riguarda i bombardamenti, quindi l'arrivo di droni ucraini sempre più avanzati, si sente i bombardamenti sulle raffinerie in particolare, che provocano cicliche carenze di carburante, la necessità per le autorità, anche per esempio nella Crimea occupata, di limitare le vendite di carburante di certo livello per ogni automobilista. Ecco, questo si sentono per esempio i droni che arrivano a Mosca, fino a Mosca, a San Pietroburgo, che costringono spesso a fermare, a sospendere il traffico nei 4 aeroporti internazionali di Mosca, di ritardi di aerei, cancellazione di aerei, tutto questo si sente. Però poi alla fine, parlando con la gente, sentendo quello che la gente dice in giro, a questo ci si abitua e ci si è più o meno abituati, oltre al fatto che per esempio non c'è più stata una mobilitazione militare dopo quella del settembre del 2022 che aveva provocato un certo panico tra la popolazione maschile. Tutto questo non c'è stato perché la Russia ricorre sempre di più ha sempre di più fatto ricorso ai contrattisti, praticamente quindi a professionisti da mandare in guerra. Ma quello che i russi sentono, soprattutto come i russi sentono la guerra, soprattutto dal punto di vista economico, c'è un'inflazione che ha continuato a salire e c'è stata un'economia drogata dagli investimenti militari che nei primi anni della guerra, in particolare nel 2023-2024, ha fatto esplodere il prodotto interno lordo di oltre il 4% all'anno. Nel 2025 si è cominciato ad avere una frenata all'1% del PIL, nei primi tre mesi del 2026 si è andati addirittura sotto, ha avuto un segno negativo il PIL, anche se di poco, ma insomma questi sono tutti segnali che si accompagnano all'inflazione galoppante. E di fronte a tutto questo c'è un deficit dello Stato che prima non c'era, del bilancio federale, dovuto soprattutto al calo dei prezzi del petrolio nel 2025, che ha fatto sì che il governo ha dovuto aumentare le tasse sul reddito a partire dal 2025 e all'inizio del 2026 aumentare l'IVA dal 20 al 22%. Questo ha provocato ulteriori malumori, un'ulteriore alimentazione dell'inflazione e quindi questo che i russi sentono soprattutto e di cui si lamentano e che fanno sì che probabilmente anche la Russia, seppure una potenza in teoria è superiore all'Ucraina, non possa però programmare una guerra che vada avanti indefinitivamente senza porre un limite di tempo, appunto.
Alberto, resto con te. È sempre molto difficile capire quella che è la reale volontà, quali sono le reali intenzioni del Cremlino dall'inizio di questo conflitto. Ma il 9 maggio, nel giorno della vittoria, quando la Federazione Russa celebra la sconfitta del nazismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale, Vladimir Putin ha assicurato che la guerra sta per finire e ha affermato di essere pronto a incontrare Zelensky per firmare un accordo. C'è l'impressione, o è sbagliata, ce lo dirai tu, che il Cremlino, Vladimir Putin, abbiano bisogno in un certo senso che si riesca a trovare una via d'uscita dal conflitto?
Beh sì, per i motivi che citavo prima, sicuramente anche la Russia ha bisogno di un negoziato, ha bisogno comunque di porre fine in qualche modo a questo conflitto. E quello che si sente anche dai sondaggi presso la popolazione, in particolare del centro Levada, che ricordiamo è un centro statistico bollato come agente straniero dalle autorità, quindi non sospetto di connivenza con il Cremlino, e secondo questi sondaggi la maggior parte della popolazione vorrebbe una fine negoziata di questa guerra, anche se poi bisogna vedere a quali condizioni. Chiaramente c'è sempre pur sempre una maggioranza di popolazione in questi sondaggi che dice che comunque la Russia non deve cedere rispetto ad alcune, almeno delle sue richieste. E Putin il 9 maggio ha detto appunto che la Russia rimane pronta a negoziare non solo con gli Stati Uniti ma anche con l'Europa. In realtà questa è stata una risposta al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che in quella settimana per due volte ha detto che è tempo per l'Unione Europea di avviare un dialogo con la Russia. Appunto Putin ha detto siamo pronti e soprattutto la Russia sottolinea che si è fermato, praticamente si è congelato ogni sforzo di mediazione da parte degli Stati Uniti, che aveva portato nei mesi scorsi ad incontri trilaterali tra gli inviati americani, ucraini e russi. Putin e anche le autorità russe hanno avuto anche parole abbastanza critiche nei confronti degli Stati Uniti e accusano gli Stati Uniti di continuare a fornire comunque armi all'Ucraina, pagate pur sempre dagli europei, ma soprattutto di continuare anche una collaborazione in campo dell'intelligence con l'Ucraina. E del resto pensare che gli ucraini possano colpire obiettivi a quasi 2000 chilometri dalla frontiera, obiettivi strategici come raffinerie, come basi militari, senza informazioni di intelligence straniera, occidentale e anche statunitense, è impensabile. Quindi c'è questo atteggiamento critico che si sente sempre di più da parte di Mosca nei confronti di Washington, e soprattutto questa lamentela per uno sforzo di mediazione che si è in sostanza arenato con l'impegno americano nel Golfo Persico, nella guerra nel Golfo Persico. Per esempio, fino a qualche giorno fa il Cremlino diceva che era atteso il nuovo arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner in Russia nelle prossime settimane. Ieri il vice ministro degli esteri Rybkov ha detto che invece per adesso non c'è nessun sentore che Witkoff e Kushner arrivino nella capitale russa.
Quindi Davide Maria De Luca, l'accusa russa agli Stati Uniti di essersi defilati per quanto riguarda i negoziati, di sostenere a livello di intelligence comunque le forze armate ucraine. L'Ucraina in questo momento dà l'impressione di essersi abituata, se così possiamo dire, al conflitto e di riuscire in un certo qual modo a resistere e di non avere un'impellenza, di non avere una necessità impellente di trovare un accordo, detto che chiaramente tutti vorrebbero in Ucraina la fine di un conflitto. Insomma, l'Ucraina resiste anche grazie agli aiuti esterni.
Sì, quando è stato ottenuto poche settimane fa il definitivo via libera al prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato a coprire il fabbisogno finanziario del governo ucraino per il 2026 e anche per il 2027, di fatto il problema principale che a breve termine avrebbe potuto causare forse quasi una bancarotta del governo ucraino è stato risolto, e questo dà autonomia a Kiev ovviamente per continuare il conflitto. Ci sono altre scadenze economiche nei prossimi mesi, in particolare Zelensky ha molto bisogno di ottenere un nuovo prestito dal Fondo Monetario Internazionale e proprio in questi giorni sta facendo un sacco di riunioni anche con le forze di opposizione per cercare di rimettere insieme in qualche modo una maggioranza parlamentare. Il Parlamento ucraino ormai da diversi anni funziona molto male, molto spesso manca il numero legale, la maggioranza di Zelensky zoppica. Ma insomma, il presidente sta cercando di mettere insieme una coalizione per approvare le riforme richieste dal Fondo Monetario Internazionale e quindi avere un altro po' di respiro grazie al prestito da parte di questa istituzione internazionale. L'ostacolo principale per il proseguimento della guerra da parte di Kiev è ovviamente il reclutamento, la mobilitazione. Questo è il settore nel quale il governo ucraino ha le maggiori difficoltà. Abbiamo letto, sappiamo che c'è una importante crisi di diserzione, molto spesso i soldati lasciano l'esercito, molto spesso ritornano nelle forze armate, però c'è questo problema, c'è molta gente che si sottrae al reclutamento che spesso ricorre a maniere molto brutali, persone prese proprio per la strada dai reclutatori. Però sembra che nonostante tutte queste difficoltà, almeno la situazione si sia parzialmente stabilizzata e le unità ucraine di prima linea non si lamentano più come facevano in passato della mancanza quasi completa di rimpiazzi di nuove truppe. Quindi sì, l'Ucraina, come dire, ha ancora l'energia per proseguire il conflitto nel prevedibile futuro, come d'altronde sembra avere la Russia. D'altro canto però sembra ormai abbastanza chiaro che almeno per il momento l'orizzonte temporale del presidente Zelensky è più o meno questo autunno. Questo è, come dire, ciò che per il momento la leadership ucraina pensa sia il punto fino al quale bisogna continuare a combattere. Novembre, dopo le elezioni di mid term negli Stati Uniti, che sperano a Kiev ridaranno la maggioranza ai democratici, quindi a un partito americano più favorevole a Kiev. Poi novembre, la fine dell'estate, ritorno dell'inverno, nuovo stop all'offensiva russa, e forse questa è l'ultima speranza che hanno anche qui a Kiev, forse magari questo novembre segnerà anche l'insorgere di problematiche economiche, sociali o politiche di maggiore portata anche in Russia, e favorendo così ancora una volta le trattative e quindi Kiev. Insomma, è un po' questo, probabilmente l'Ucraina ha forza per combattere ancora 1, 2, 3, 4 anni, però al momento concretamente la leadership ucraina punta a novembre, resistere fino a novembre quando le condizioni politiche internazionali potrebbero essere molto diverse.
Quindi, Davide, resto con te. Condizioni politiche internazionali. Quanto è importante l'asse Kiev-Bruxelles e quanto è importante l'asse Kiev-Washington? Sappiamo che Bruxelles sta valutando trovare, diciamo, un mediatore europeo tra Russia e Ucraina, ma gli ucraini sono stati molto chiari: senza gli Stati Uniti non è possibile trovare un accordo. Quindi i due attori, Stati Uniti, Washington e Bruxelles, Unione Europea, sono entrambi importanti per Kiev.
Esatto, hai centrato assolutamente il punto. Quello tra Bruxelles, Kiev e Washington sembra quasi un triangolo amoroso da film romantico, in cui nessuno ama la persona giusta e tutti si inseguono disperatamente. Come hai detto tu, Kiev sottolinea continuamente, quasi rischiando di inacidire i rapporti con gli europei, sottolinea sempre che gli Stati Uniti sono fondamentali, che non si può prescindere dagli Stati Uniti e che Kiev, come dire, nonostante tutto quello che Trump può dire o fare sull'Ucraina, Kiev non intende rescindere questo legame che ritiene centrale e fondamentale. Però d'altro canto, nella pratica, quelli che stanno sostenendo l'Ucraina e permettendo all'Ucraina di continuare a combattere sono gli stessi europei, sono gli europei che hanno pagato questi 90 miliardi di euro, pagheranno questi 90 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina, e che stanno anche comprando armi americane con i loro soldi per poi farle arrivare in Ucraina. E d'altro canto gli Stati Uniti non sembrano molto interessati al momento, almeno all'Ucraina. Zelensky ha lanciato ogni sorta di ponte nei confronti di Washington, dalle offerte di collaborazione sui droni, anche con l'ipotesi di aiutare gli Stati Uniti contro l'Iran, tutta una serie di tentativi che gli Stati Uniti hanno quasi sempre respinto, e appunto ancora una volta gli ucraini sperano che questo possa cambiare con le elezioni di medio termine negli Stati Uniti il prossimo novembre. In tutto questo l'Europa finisce per fare un po' la Cenerentola, a volte un po' snobbata da Kiev, snobbata anche dagli Stati Uniti, e soprattutto perennemente divisa e in difficoltà a presentare un fronte unito. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, in cui il ritiro americano dalla mediazione ha un po' aperto la porta all'emergere di una qualche figura di mediatore europeo. Insomma, potrebbe esserci un po' un cambio della guardia nel chi sovraintende ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Però l'Europa resta divisissima sul trovare effettivamente un nome per ricoprire questo incarico di mediatore. Abbiamo visto che ci sono stati più o meno diverse autocandidature, il presidente della Finlandia, per esempio, o anche l'alta rappresentante diplomatica per la UE, Kaja Kallas, però in realtà molti paesi europei sono abbastanza contrari all'idea di aprire i negoziati con la Russia, i paesi baltici, la Polonia, il ministro degli esteri polacco lo ha detto esplicitamente: questo non è il momento di trattare. Polonia, paesi baltici, gli alleati più stretti dell'Ucraina in questo momento vedono la guerra non molto diversamente da Kiev, dicono: cerchiamo di arrivare fino a questo autunno, quando la situazione in politica internazionale interna russa sarà diversa, inutile trattare ora se a novembre avremo la Russia in una situazione molto molto più difficile. E in questo ovviamente poi ci sono i paesi dell'Europa invece occidentale, meridionale, Francia, Italia, Spagna, che invece vedrebbero molto vedrebbero di buon occhio invece la possibilità di iniziare trattative più serie con la Russia. Da questo fronte è arrivata ad esempio la candidatura di Mario Draghi a rappresentante europeo in queste trattative. Però appunto l'Europa resta divisa su questo dossier, passi avanti se ne vedono pochi, ed è molto probabile che, insomma, da questo punto di vista l'estate resterà una stagione interlocutoria in cui di passi concreti avanti non ne vedremo tantissimi.
Alberto Zanconato, lo ricordo, corrispondente ANSA a Mosca. Te è un po' la stessa domanda che ho fatto a Davide Maria De Luca: questa relazione tra Mosca e Washington, insomma, sono lontani, ne accennavi tu prima, i tempi di Anchorage in Alaska, quando lo scorso agosto, ce lo ricordiamo tutti, Trump e Putin camminavano quasi a braccetto e il presidente statunitense prevedeva una soluzione del conflitto in tempi brevi. Ecco, quei tempi sono lontani e Mosca in realtà sembrerebbe aver aperto un po' la porta a dei colloqui con un mediatore europeo. Aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Come leggere queste dichiarazioni? L'Europa, lo ricordiamo, per la Russia è il nemico per eccellenza.
è il nemico per eccellenza, anche l'amico. Non dimentichiamo che i russi si considerano soprattutto europei, parte della famiglia europea in un certo senso, anche se è sempre un poco contraddittorio dire questo di questi tempi. E però ricordando appunto il vertice che c'era stato l'anno scorso in Alaska tra Putin e Trump, e poi seguito da un incontro alla Casa Bianca dei paesi europei che accompagnarono Zelensky alla Casa Bianca, e per la Russia tutto questo significa che ad Anchorage ci si era messi d'accordo tra Trump e Putin per una certa soluzione che prevedeva la cessione di territori, in sostanza la cessione di tutto il Donbass da parte dell'Ucraina alla Russia, che poi invece gli europei, accompagnando Zelensky alla Casa Bianca, fecero fallire tutto questo. E quindi la polemica resta sempre molto viva, molto accesa da parte del Cremlino nei confronti dell'Unione Europea, però allo stesso tempo ci si rende conto che con l'Unione Europea bisogna fare i conti, bisogna parlare, soprattutto adesso che ci sono questi segnali di voler aprire un dialogo con Mosca, e già il fatto che ci siano delle dichiarazioni come quelle appunto di Antonio Costa, che si parli di un possibile negoziatore, questo significa comunque che alcune cose all'interno dell'Unione Europea si stanno muovendo. Ecco, il nome fatto da Putin, quello di Gerhard Schröder, che fra l'altro è un suo amico personale, era un po' forse una provocazione, e ieri proprio i russi lo hanno detto ancora, hanno detto ma Putin rispondeva semplicemente a una domanda.
Era un'idea, era una proposta, sì, era una butade.
Esatto, però si rimette a quello che decideranno i paesi europei. E rimane aperto appunto a negoziati.
Beh, vedremo se eventualmente e quando si potrà ripartire con i negoziati. Ormai ci siamo abituati un po' tutti, purtroppo, al conflitto in Ucraina. Torneremo sicuramente a Modem a parlarne. Per il momento la nostra puntata termina qui. A tutti voi all'ascolto, grazie di essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata.